Eccoci qui, ciao Simone.
Oh, ciao a tutti, buongiorno, come andiamo?
Io bene, sentiamo gli amici, guarda qua, quanta.
Bene.
Sì, aspetta
Ciao,
che lo
ciao.
sposto, cominciamo a vedere chi ti ci saluta. Benissimo, ok,
Ciao a
allora,
tutti,
come.
buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Salutiamo
Allora.
Carlo, Alessandro, buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Siete piccolo o sbaglio? Nel commento siete più piccoli al solito. Boh, vabbè. Cesco, ciao a tutti.
Ok, allora cominciamo direi con la rassegna stampa della nostra ottima redazione che lavora in ore tarde, perché io ieri sera ho dato un'occhiatina al file e c'era poco e niente. Stamattina mi sono
Bravo.
svegliato
È pieno.
e per fortuna non ho trovato l'invasore, chiaramente, mentre altri sì, ma e adesso il file è pieno di notizie molto interessanti che andiamo subito a esaminare. Ok, allora c'è l'aggiornamento del report di ISW del 26 giugno, ma ieri c'era anche quello del 25, che io adesso però ho dato un'occhiatina ieri mattina e penso che sia il caso di vedere perché comunque contiene delle informazioni molto interessanti riferite a ieri. Se voi lo volete vedere, basta prendere quello di oggi in alto con l'editina, andate lì e togliete 26, mettete 25 e vi appare direttamente il link, riferimento alla pagina del ieri. La grossa notizia di ieri era che c'è stato un avvicendamento operativo nei comandi in Russia, quindi tutta una serie di personaggi sono spariti. Un'altra serie di personaggi sono apparsi e sono stati messi ai centri di comando, quindi questo è una e non è la prima volta, diciamo, è l'ennesimo, ecco. E poi ci sono gli attacchi missilistici dell'altro ieri e poi ci sono quelli di ieri di che ci discuteremo dopo. Quelli di ieri, cioè dell'altro ieri, venivano dal Bielorussia tra l'altro con degli aerei abbastanza vecchi e con una tecnica particolare che consiste nel lanciare i missili da fuori, cioè che non intervenire sul suolo ucraino per bombardare, per lanciare i missili, ma fare il tutto da lontano e virare prima di entrare nello spazio aereo ucraino. E poi dopo c'è il discorso sulla mobilitazione interna, sull'intelligence che cerca di mobilità, di assumere, di arruolare più persone possibili e le persone che resistono perché continuano ad esserci incendi di questi centri di reclutamento. Questo per quanto riguarda ieri. Per quanto riguarda oggi, c'è un altro attacco missilistico, però a questo punto diverso, veniva dal Mar Caspio con altri aerei, quindi con una gittata missilistica maggiore, però dicono imprecisa perché probabilmente la distanza le interferenze sui segnali GPS hanno portato alla scarsa qualità di questo segnale, perché quello occidentale militare noi non lo vediamo, ecco, vediamo solo quello civile, ma anche questo è stato leggermente distorto, spegnendo alcuni satelliti, per cui sopra l'Unione Sovietica, diciamo, sopra la Russia, scusate, ci cascano tutti. Per cui alla fine della fiera, questi missili che dovrebbero essere abbastanza precisi hanno sbagliato bersaglio, colpendo abitazioni civili, e se ne è parlato un po' dappertutto. Comunque questo attacco di oggi, che è quello che proviene dal Mar Caspio, con aerei di un tipo diverso da quelli dell'altro ieri, è in concomitanza con il G7, e questo è su Kiev. Molto, e probabilmente è la replica di quello che è stato fatto quando arrivò il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a Kiev. Ecco. Quindi diciamo che, e poi cioè, diciamo, continua il discorso della mobilitazione segreta dei russi per cercare di avere truppe, no? Loro avrebbero il calcolo che sono stati per ora mobilitati e portati sul fronte circa 330.000 persone, poi dopo. Questo è il personale completo, alcuni combattono, altri no, chiaramente. E poi dopo si riferisce ancora del cambio della guardia nel comando generale delle forze russe in Ucraina. Nel nostro file si parla poi dal punto di vista dell'operazione militare, ormai quelli sappiamo, praticamente dalla piantina possiamo osservare che, vediamola qui. eccola qua. In pratica adesso se tutta la zona di Severodonetsk è tutta occupata dai russi e questa linea rossa è il fiume, esattamente come lo possiamo seguire anche a ritroso con tutti i suoi meandri. Diciamo, i russi nella parte nord sono fermi al fiume, quelli che non sono riusciti a attraversare e che hanno difficoltà a attraversare. Qui tra l'altro hanno anche distrutto i ponti, però molto probabilmente metteranno dei ponti di genio militare per attraversare. Ecco. Quindi la situazione più o meno è quella, dopodiché gli avanzamenti sono invece da sud di questa zona che prima era qua Popasna e si sta ampliando. Nell'asse meridionale nulla cambia, i russi continuano a difendersi o comunque a assestarsi su posizioni difensive e ci sono ancora... tentano di riconquistare posizioni perdute, ma senza successo. Diciamo, e nelle attività occupate, le autorità russe intensificano le misure di filtraggio e posti di blocco per cercare di arginare questo movimento del movimento partigiano, di resistenza interna. Ecco. Poi, uscendo dal discorso ISW, a livello generale, l'Ucraina ha attaccato per la seconda volta una piattaforma di perforazione petrolifera della Crimea. Ricordiamoci che tutto il Mar Nero è ricco, anche la Turchia sta estraendo gas nella parte di sua competenza territoriale e la Russia occupando e annettendo la Crimea nel 2014. Si è presa praticamente una parte di Mar Nero da cui può fare estrazione e l'Ucraina ha attaccato questa piattaforma. Boris Johnson spinge per il sostegno e dice l'Ucraina può vincere e vincerà. Tra le notizie girate ieri ci sono i primi filmati dei primi utilizzi dei sistemi di alta mobilità, degli HIMARS. È tutto da verificare perché ho visto foto di palazzi distrutti dove dicevano ecco qua i primi, un comando militare russo, però va a verificare che sia una foto di repertorio o effettivamente. Poi ci sono foto notturne di lanci di questi missili. Chiaramente è impossibile localizzare il posto perché per motivi di sicurezza non vanno certo a mostrare dove sono. Per cui è tutto ancora da verificare, però ci sono anche questi filmati e probabilmente ne vedremo ancora di più. Comunque stanno cominciando ad arrivare i primi contingenti di queste armi, sono solo degli anticipi, il grosso dovrebbe riuscire ad arrivare per luglio, diciamo. Russia, le sanzioni rendono impossibile, sanzioni finanziarie, diciamo, rendono impossibile il pagamento degli interessi sul debito russo e quindi abbiamo un default tecnico che comunque ha dato anche nome alla nostra diretta di questa mattina. I Putin programma i primi viaggi fuori dal confine internazionale della guerra e visiterà il Tagikistan e il Turkmenistan. E la Russia fornirà alla Bielorussia missili di corto raggio Iskander M. E qui c'è tutto il discorso delle escalation probabile, ma di cui si parla, cioè, da 4 mesi che si dice che la Bielorussia quello che fa è prestare il proprio territorio sia per l'invasione di terra del 24 di febbraio, sia per il lancio di missili da terra e l'utilizzo dello spazio aereo per lancio di missili o passaggio di aerei. Che colpiscono l'Ucraina, ecco, questo c'è. Allora, uscendo dal discorso Ucraina e parlando in generale delle notizie, sì, ok, questa riguarda ancora l'Ucraina perché i leader del G7 promettono sostegno a tempo indeterminato all'Ucraina per tutto il tempo necessario. Mi ricorda il whatever it takes di Draghi, vero Simone? E gli stati del G7 si impegnano a stanziare 600 miliardi di dollari per competere col progetto cinese di Belt and Road. c'è un'analisi qui sul fatto che l'invasione dell'Ucraina rafforza l'europeismo dei paesi UE anche in Italia. Per ognuna di queste notizie è che dico c'è un link, ma non mi sto a soffermare, voi potrete trovate tutto nella descrizione del video YouTube, quindi anche quelli che ci ascoltano col podcast o ci vedono su Twitch possono andare su YouTube e controllare e andare a leggersi direttamente la notizia. Ci saranno nuove negoziazioni tra la Turchia, Svezia e Finlandia riguardo l'ingresso nella NATO di queste ultime due, chiaramente. Diamo notizia della sparatoria in un locale gay a Oslo, nella giornata del Pride, una cosa che ha coinvolto la nazione. E, la corporate America pronta a coprire le spese dell'aborto. Questo perché poi dopo ci sono gli stati in cui c'è il divieto, forse altri stati in cui arriverà il divieto, e a questo punto sì, c'è il rischio del turismo sanitario, cioè di persone che devono fare dei viaggi, e chiaramente persone più ricche non hanno problemi, ma la piaga dell'aborto, che magari ha anche condizioni sociali di partenza, nei casi più disagiati è chiaro che qui il problema di fare un viaggio diventa una cosa complicata.
Ci sono state delle big tipo Apple, Meta, eccetera, che si sono già dette disponibili per i pagamenti, eccetera, però ovviamente si parla di società abbastanza grandi, quindi
Ne approfitto per ricordare che ieri come Libri Oltre sul canale YouTube e immagino anche Twitch, ma non l'ho controllato, andiamo sempre in coppia, c'è stata una discussione con Adriano Palma e altri proprio sul tema, sui temi etici dell'aborto come reazione a questa decisione della corte americana. Allora, Biden firma la legge sul controllo delle armi. Il direttore editoriale di Media Vaticana commenta la nuova legge sull'aborto e l'ipocrisia americana. Essere per la vita per sempre significa difenderle anche dalla minaccia delle armi da fuoco. O, se ne è discusso ieri, c'è la pena di morte. Magari se gli stessi che vogliono la pena di morte sono quelli che invece, quindi tolgono la vita a un essere sicuramente senziente, di cui nessuno si pone il problema, è una persona, è una persona, è un essere vivente, quando comincia la vita e quando finisce. E quindi dicevo, ascoltate la puntata di ieri, perché Adriano Palma, secondo me, e anche tutti gli altri, si è centrato tutti i punti necessari. La scienza scoperta per la prima volta una compartimentalizzazione del DNA nei procarioti del batterio girante. Tio Margherita Magnifica è un batterio grande, circa un centimetro, lungo circa un centimetro, visibile a occhio nudo, è così grande che al suo interno il DNA è rinchiuso in una sacca come un tipo membrana, esattamente come le cellule nostre. Quindi va bene, è un'eccezione che conferma la regola, che comunque normalmente i batteri questa compartimentalizzazione non ce l'hanno. Economia, fastidio ancora sull'inflazione nel Regno Unito. Il 60% dei CEO americani prevede una recessione entro un anno e mezzo, e Superbonus, la Corte dei Conti boccia il 110% incentivo distorsivo, cosa che anche noi qua nel nostro piccolo di Liberi Oltre avevamo discusso, Michele Boldrini e altri, con Costa mi ricordo, sicuramente mi ricordo un video, ma l'argomento sarà stato affrontato sicuramente in tanti, e proprio con il discorso del incentivo distorsivo, spreco di soldi pubblici per un incentivo distorsivo. Ecco, qui è finita la nostra redazione interna. Io direi, Simone, tu puoi fare i giornali, poi dopo se ci trovo qualcosa da dire ti alzo il ditino e
come sempre rispondo a Marco. Ci prendiamo qualche secondo per rispondere a Marco, che ci chiede in chat: che impatto economico ha il mancato pagamento degli interessi esteri? Allora, onestamente, penso praticamente zero. Alla fine è un default che è dovuto al fatto che, a causa delle sanzioni, la Russia non sia in grado di pagare tramite rublo, e non dal fatto che la Russia non abbia denaro per farlo, dato che riceve continuamente denaro anche dall'Occidente per le forniture energetiche. Quindi in questo caso
sono 100 milioni. In ogni caso, sono 100 miliardi. Ecco.
L'effetto sarebbe quello appunto di non avere più la fiducia delle varie controparti, quindi non poter più fare business con la stessa sicurezza di prima, ma questo già accade, perché in pochi sarebbero disposti a fare un nuovo business con la Russia, a meno di quello strettamente necessario. Quindi nel pratico in realtà non ci sono delle grandissime conseguenze. Quindi è quello, è più una questione formale, diciamo, al momento, niente di più in realtà. Allora, dato vado io, vi mostro lo schermo, eccolo, partiamo un po' dalle notizie estere e partiamo dal Guardian, che riprende un po' quanto detto prima anche da Franz, e quindi riprende la notizia riguardante appunto quanto detto da Boris Johnson, che spinge per non avere un accordo, per non arrivare ad un accordo con Putin, e comunque per non lasciare solo l'Ucraina, per non abbandonarla in quella situazione, continuare appunto il sostegno. E poi viene sottolineato come il buon Boris sia continuamente sotto pressione anche in UK a causa di tutte le varie problematiche, tra vari scandali e un'inflazione a doppia cifra. Quindi riprendetevi, se volete appunto conoscere un pochino più sull'argomento, quanto scritto da Mario Seminerio sull'argomento, lo trovate in chat il link, e poi un articolo che riguarda l'NHS, in quanto sembra che nel sud dell'Asia ci siano molteplici persone con problemi di demenza, e il livello di healthcare non sia abbastanza elevato da permettere di gestire questa situazione. Quindi viene sottolineato come questa sia una problematica che andrebbe gestita. Ho selezionato per la parte internazionale i pezzi più interessanti, quindi per esempio per quanto riguarda la Francia non vi erano altre delle notizie particolari e non le abbiamo inserite. Passando invece al Financial Times, si parla sempre al centro della pagina del G7, quindi di quelle che sono state le decisioni, o di quella che è il trend deciso durante l'incontro del G7, che appunto ha l'obiettivo di far male alla Russia, mettendo appunto un prezzo tetto sulle esportazioni, e gli US sono d'accordo su questa strategia, e vedremo in realtà se si andrà ad avere effettivamente dei prezzi, dei tetti sui prezzi. Draghi, per esempio, è uno dei maggiori sostenitori di un tetto al gas. Penso che vi sarà scritto anche in altre testate, mi sembra di averlo letto. Personalmente non lo so, cioè, alla fine la decisione poi sarebbe: mettiamo questo tetto, e poi la Russia potrebbe semplicemente dire ok, noi non vi forniamo più il gas. Ovviamente non è così semplice anche da parte loro, in quanto hanno bisogno di determinate entrate, però comunque è un po' un gioco particolare, non è detto che funzioni a prescindere, dipende anche un po' dalle capacità che hanno i paesi di sostituire le forniture russe, in questo caso per avere un potere negoziale molto più alto. E ovviamente nella prima notizia, quella in alto nella pagina, sì, il focus è quello che riguarda appunto la battaglia e tutte le varie proteste che stanno avvenendo soprattutto negli Stati Uniti per quanto riguarda ovviamente la decisione riguardante l'aborto, e quindi la libertà, le varie libertà civili. Questa è la tematica principale, che prendiamo da qui, viene ripresa anche dal New York Times, vedete appunto che le prime pagine, che le prime notizie, scusatemi, sono quelle riguardanti l'aborto e la battaglia, le varie battaglie che si stanno tenendo nei vari stati per l'aborto. Una notizia che appunto in questo caso riguarda il Mississippi, che andrà, che mostra gli ultimi giorni di questa clinica dedicata all'aborto, in quanto in, mi pare, 7 stati già tutte le cliniche siano state chiuse e altre ne seguiranno, mentre ci sono altri stati, per esempio il Minnesota, che continueranno a garantire il diritto all'aborto. In questo caso vedremo in realtà se le proteste porteranno a un cambiamento. Il Biden sembra abbastanza deciso a provare a fare qualcosa a riguardo, in quanto l'argomento è abbastanza sentito e appunto le tensioni continuano a montare, quindi vedremo se si riuscirà a gestire in maniera accettabile la situazione. E invece al centro della pagina si parla della situazione in Ucraina, con gli Stati Uniti che hanno proposto di comprare il greggio, il petrolio russo ha uno steep discount, quindi ha un discount piuttosto forte, e anche in questo caso si vedrà che se si raggiungerà un accordo su questo steep discount, che vedremo se vi sarà un ammontare, se si capirà a quanto ammonterà questo discount per poi andare ad acquistare il petrolio russo. Appena avremo delle informazioni più precise riusciremo a quantificarlo e a farci un'idea più precisa. E appunto anche quanto detto prima da Franz riguardo nella nostra redazione, l'attacco che è stato missilistico avvenuto a Kiev dopo appunto varie settimane, se non ricordo male dal 25 o dal 29 aprile, che non vi erano attacchi sulla città. E quindi ritornano ogni volta ovviamente che vi è un incontro. In quel caso era con, c'è un rappresentante ONU, giusto Franz, se non mi sbaglio, in questo caso l'incontro della
Gutierrez, certo.
Esatto, invece in questo caso il G7. Quindi ogni volta la Russia vuole far sentire la sua presenza, diciamo, non aspetta. Di altre notizie sul New York Times non mi pare in realtà ve ne siano, quindi passiamo al Frankfurter, quindi un po' alla Germania. La prima notizia parla della situazione della Chiesa, quindi della fede, in quanto pare che vi siano un po' di problematiche relative ai cattolici che lasciano la Chiesa. Chiesa che quindi perde dei believers, dei credenti, e quindi qui viene un po' spiegata la situazione. Sembra interessante approfondire, lo leggerò personalmente, quindi nel caso leggetelo anche voi se siete interessati un po' a capire questo trend. E poi al centro della pagina c'è una domanda che stavamo facendo anche noi in realtà in precedenza, quindi can an oil price cap work, quindi tutti i vari tetti ai prezzi, se possono effettivamente funzionare. Ci sono dei dubbi, ma vedremo come e se verranno messi in pratica. Da quello che ricordo, la decisione sul tetto al prezzo del gas è stata già spostata a ottobre, credo in realtà anche per consentire in questi mesi a tutti i paesi di fare, ma le stanno già facendo, scorte per poi poter gestire i mesi più freddi e poter poi quindi avere un maggiore potere negoziale e senza appunto avere la paura di un eventuale stop da parte della Russia a causa di un'imposizione di un tetto. E Putin, questa notizia che avevamo dato anche noi, che quindi sta muovendo dei missili, nuclear cable missiles, in Bielorussia, quindi qui vediamo i due grandi amici che si stringono la mano. E di altro in realtà non vi sono particolari altre notizie sul Frankfurter. E quindi passiamo alla stampa italiana.
Un attimo, volevo dire, volevo avvisare proprio, parlando della stampa italiana, che il giornalone in alto tra i vari tab che si poi bottoni sullo schiacciare c'è anche i quotidiani esteri e lo trovo fatto molto bene. Per cui, tra l'altro, guardando i giornali spagnoli, ho visto che c'è un seguito di quello che è successo a Ceuta. E sì, con questa strage adesso ci sono varie notizie, alcuni parlano di 18 morti, altri di 37. Comunque è stata un'operazione, cioè una cosa chiaramente, a quanto pare dietro ci sono le mafie, cioè di chi organizza questi queste persone per farle premere sui confini, quindi è un comunque è stata una strage, non erano solo due o tre morti come sembrava di poter osservare, mi sembra sabato quando ne parlavamo con Aurelio, ma è stata una strage, tutte persone asfissiate, non è che è stata sparatoria o queste cose qui, tutte persone asfissiate dalla calca, ecco. Quindi diciamo, andiamo avanti con la nostra.
Se ne parla anche sui giornali italiani, mi ricordo, su Libero ne parlo, nella notizia principale. Comunque, non l'avevo vista questa cosa, non la potevo utilizzare. Ottimo. Quindi partiamo dai giornali principali, dal primo terzetto, col Corriere della Sera. Se si apre, ok, perfetto, con la notizia che è presente un po' su tutti i giornali, in realtà, che è quella delle elezioni che sono avvenute in varie città italiane e che vede il centro-sinistra vincere nella stragrande maggioranza. Quindi vediamo che il centro-sinistra conquista per esempio Verona, Parma, Piacenza e Catanzaro, e il centrodestra fallisce i suoi obiettivi, quindi non ha avuto grande successo il centrodestra, con in realtà quelli che potevano essere in realtà i pronostici e le idee prima di questi ballottaggi. E al centro invece della pagina vi è un'immagine dell'incontro tenutosi in Germania del G7, e appunto vengono nominati i temi principali, che sono i bombardamenti su Kiev avvenuti in concomitanza col meeting e la trattativa sul tetto a gas e petrolio. Vi è anche la notizia, comunque la dichiarazione, quali G7, i protagonisti del G7 dichiarano di rimanere uniti, e il debito russo, che appunto con una Russia che si prepara al default, ne abbiamo già parlato in realtà in precedenza, quindi è un default tecnico, non un default per mancanza di risorse, almeno.
Oggi è l'ultimo giorno, mi sembra, no?
Quindi. Ma sì, credo che scadevano il 27, quindi oggi.
Era il 27 del mese scorso, ma ci sono quei 30 giorni, no?
Sì. Quindi credo che scada proprio oggi, quindi oggi è il giorno del default tecnico, però come detto in realtà non cambierà tantissimo. Poi vi è un approfondimento sulla destra riguardante appunto l'aborto, quindi perché la Corte sull'aborto ha sbagliato. E di altre notizie, sì, ho letto su vari giornali di notizie di questa bimba di 11 mesi che sta avvelenata all'asilo, dalla maestra, perché piangeva troppo. Io diciamo che non sopporto molti bimbi che piangono, ma mi sembra un po' eccessiva una reazione del genere, insomma. Non è il massimo. Passiamo invece alla Repubblica. Notizia sempre principale, come detto, le elezioni in varie città italiane, con il PD di Letta che vince a valanga, e viene fatta notare come comunque l'estensione sia ancora piuttosto elevata, sì, con un secondo turno appunto nel quale è andato a votare il 41,6% degli eventi.
Che mi sembra lo standard, bisognerebbe vedere se negli anni passati il secondo turno aveva di più o di meno, ma sì, ormai il trend è quello, secondo turno.
Sicuramente ci sono i dati, quelli che avevamo visto, trovato quello per il referendum, sicuramente troveremo anche questo, dobbiamo vedere un pochino com'è il trend effettivamente, sì, se è cambiato qualcosa. Però diciamo che tra un trend già simile, il momento dell'anno nel quale nei weekend le persone tendono a magari uscire dalle città, a fare altro, non è proprio la congiunzione ideale, penso, quindi sì, non è che mi aspettassi molto di più, onestamente. No. Sulla destra invece, Draghi, la dichiarazione di Draghi al G7, la crisi energetica giova ai populisti, sì, in quanto Draghi appunto dice come sia necessario mettere questo tetto sul petrolio, sul gas, in quanto una crisi energetica sempre più accentuata andrebbe a giovare ai populisti e quindi andrebbe contro quello che è lo spirito europeo e una coesione europea che si sta cercando e che si sta anche raggiungendo per certi versi. Ci sono sempre appunto, come detto in precedenza, dei dubbi su questo funzionamento e vedremo se sarà in grado di metterlo in pratica. La notizia sotto invece è quella dei missili che tornano su Kiev a uccidere i civili. Continuano ad essere uccisi, credo quasi giornalmente, però sì, su Kiev effettivamente era da un po' che non succedeva. E poi ci viene detto che la mafia russa non va in guerra, esatto. rimangono neutrali.
Certo. No, sto leggendo, sono andato a vedere l'articolo vero e proprio.
Okay.
Sì, il problema è la guerra in Ucraina potrebbe avere un effetto destabilizzante sulla mafia russa, che vive di traffici e di movimenti, anche con l'esercito, molto con l'esercito, da cui si ruba parecchio. Okay? Quindi diciamo loro sono neutrali, ma temono sicuramente per il loro business.
Esattamente. Okay? Certo. D'accordo. Esattamente, sì. Andando a limitare il commercio internazionale sicuramente sarebbe un problema abbastanza rilevante per la mafia russa. Vi faccio vedere questa notizia di Locatelli, dice: il Covid può ancora far male, vaccina gli over 60, per poi andare a vedere un'altra notizia successiva che è praticamente in contrasto con questa, quindi ricordatevela. Passando alla stampa, la prima notizia è quella di Tommasi che vince a Verona. Tommasi, ex calciatore della Roma, tra l'altro, che non sapevo fosse in politica, l'ho scoperto l'altro giorno, devo essere onesto, però anche vinto, quindi bravo, bravo Tommasi. E al centro appunto il G7 con le democrazie imbattibili, e la dichiarazione appunto di Draghi in asse con Biden sul tetto del gas, evitare il ritorno dei populismi e aiutare famiglie e aziende. Come detto, questa è l'idea che sembra portare avanti Draghi, comunque in generale tutto il G7. Speriamo che possa essere messa in pratica, assolutamente. E poi Putin riporta il terrore a Kiev, appunto con degli attacchi missilistici avvenuti nella giornata di ieri. E di altre notizie, andiamo in alto. Ok, si parla dell'aborto con le donne americane e i viaggi per abortire. È una guerra civile, ok. Questa è una dichiarazione di Gloria Felt, che non so chi sia personalmente, e appunto mette in evidenza come questa sia quasi una guerra civile negli Stati Uniti. Sicuramente le tensioni monteranno sempre più ed è un'altra grana per Biden da gestire, e vedremo se sarà in grado di gestirla al meglio. Passando invece a Libero, qui si parla della notizia appunto che citava anche Franza, che abbiamo visto nei giorni precedenti passare nei TG italiani: un allarme Europa, assalto alle frontiere, ma non sono i russi. Questo qui si potrebbe togliere e poi magari dare una spiegazione un pochino più chiara, ma devono dire che non sono i russi. Carneficina appunto tra i migranti al confine con la Spagna, sono stati uccisi quattro poliziotti e quindi la pressione dall'Africa cresce. In realtà ne avevamo parlato anche nei mesi scorsi, come una crisi accentuata a livello alimentare in Africa potesse portare ad un crescere della pressione dei paesi africani nello spostarsi, quindi a un atto migratorio più accentuato. Quindi non so se questo sia legato a questa situazione, onestamente. Ho sentito un po' le dichiarazioni di Sanchez che parlava di un attacco in realtà organizzato, ovviamente quello che dal suo punto di vista, quello che bisogna anche dire, effettivamente non sappiamo quale sia la verità in questo caso, però sì, vi è sicuramente un problema dal suo punto di vista. E sulla sinistra vediamo appunto i ballottaggi con la sinistra che fa il pieno, e vi sono delle istruzioni al centro-destra per ripartire, quindi ci sono delle indicazioni su come ribaltare questi risultati. E il sondaggio, appunto, cioè, vi è un sondaggio che riguarda il Movimento 5 Stelle, nel quale ci viene detto che dopo Di Maio il Movimento crolla al 6,9%. Quindi diciamo che la rilevanza del Movimento continua a scendere. Vedremo se saranno in grado di risollevare, di risollevarsi. E Federico Rampini, l'odio per gli USA ci farà mollare da Washington. Sto andando approfondito, non so bene cosa intenda. Dice che l'odio di qualcuno ci farà, porterà gli Stati Uniti a mollarci. Come se fossimo in una relazione, va bene. E non possiamo fidarci troppo degli americani. Attenti, questi di Vittorio Feltri, questi due andrebbero assolutamente approfonditi. Questi due articoli mi ispirano particolarmente. Se riusciamo, gli diamo una letta, perché devono essere interessanti. E questo era quello che dicevo.
Esatto, l'ho immaginato.
Questo invece ci viene detto che l'incubo Covid finirà nel giro di 3 settimane. Per questa, appunto, l'Omicron 5 dovrebbe essere l'ultima variante più contagiosa. Quindi niente, ci sono un po' pareri discordanti. Cicozzi la pensa diversamente, e noi siamo qui, noi vediamo, aspettiamo le conseguenze, vediamo quello che succederà. Passando invece al giornale, abbiamo in alto la notizia riguardante l'oro, quindi bloccato l'oro di Putin, Mosca va in default e attacca, petrolio, il G7 apre al tetto. Queste sono le notizie principali, col default tecnico della Russia e i vari tetti dei quali abbiamo parlato in precedenza, e ovviamente del bombardamento a Kiev. E tra le varie sanzioni, appunto, delle quali si sta parlando, avevamo visto anche in realtà nelle settimane precedenti, ricordo, vi è anche la proposta di bloccare, comunque di sanzionare in qualche maniera l'oro della Russia. Non è, in realtà non vi sono ancora dettagli a riguardo, quindi è un'idea. E viene detto, emergenza energetica e utopia, la solita UE da fiaba combatte il mostro con il fotovoltaico. Sì, diciamo che oltre al fotovoltaico ci vorrebbero anche altre fonti energetiche, come per esempio il nucleare, ma in alcuni paesi è piuttosto complicato anche solo parlarne molto spesso, quindi un po' complicato utilizzarlo. E al centro della pagina sono appunto i risultati dei ballottaggi, quindi ballottaggi ribaltati con l'ultimo harakiri del centrodestra. E quindi una batosta su cui riflette, diciamo che il centrodestra molto spesso si è visto cadere in questa sorta di harakiri, insomma, con dei risultati inaspettati, con delle debacle. E Vacchi era un po' che non lo vedevo, però non leggeremo quello che lo riguarda. Mito senza motivo, va bene. Allora,
immigrazione. C'è quell'articolo su Grillo, terzo mandato, apre alla deroga.
Eccolo qua, terzo mandato, Grillo apre alla deroga. Ok, quindi il limite dei due mandati, insomma, diciamo che si inizia a vedere qualche spiraglio per dei mandati ulteriori, adesso magari un terzo, un quarto, un quinto, quanto sarà necessario.
Per ora uno vale tre, quindi poi
esatto, poi vediamo se diventerà quattro.
Sì, comunque è sempre stata una regola, secondo me, stupida, ecco, anche perché un parlamentare diventa esperto proprio accumulando esperienze in più legislature. Poi dopo, ok, è giusto avere un ricambio, ma imporre queste regole, io capisco il vincolo di mandato a livello presidenziale, quello gli americani per esempio hanno, non possono farne più di uno, più di due, e questo impone un ricambio. Nel potere esecutivo secondo me ci sta, però a livello legislativo, vabbè, tutto opinabile, ecco, però secondo me no.
Sono d'accordo, sì, diciamo che hanno utilizzato all'inizio, no? Con, giusto per dire, non rimaniamo attaccati alla poltrona, ci vuole ricambio, insomma, le persone, l'elettorato si galvanizza quando si sente certe posizioni, quindi sì, però sono d'accordo con te, sinceramente. C'è sempre la questione dell'immigrazione, in fondo, a questa prima pagina, caos e morte in Spagna, e poi viene detto come botte paura a Napoli, migranti contro i civili.
Contro i vigili,
scusate. Questo è un mondo parallelo nel quale i migranti vanno contro i civili. E, ok, questo in realtà non ho seguito, quindi non so bene cosa sia.
Magari il mattino di Napoli, magari.
Magari sì, c'è qualcosa, benissimo, esatto. Andiamo a vedere dopo. Qui c'è un summit con Salvini. I salari minimi creano soltanto disoccupati. Qui si aprirebbe un mondo sul salario minimo, magari faremo una... Ma in realtà, ho visto anche Michele, ne ha parlato nei giorni scorsi, magari ne si parlerà ancora, però sì, ci sono varie variabili per quanto riguarda il salario minimo. Ok, quindi direi di passare oltre il Fatto Quotidiano. Allora, passiamo al Fatto Quotidiano. In alto, vedete come vi è stato un cappotto nelle città, a sinistra Verona, Parma e Catanzaro, quindi sempre la solita notizia riguardante i risultati dei ballottaggi, e Khartoum, ora scegliamo se il Cremlino è sbarcato in Sudan, ma investimenti ovviamente in Russia, in Africa da parte della Russia sono elevati, anche la dipendenza dell'Africa dalla Russia per, come detto, il grano, fertilizzanti eccetera, è abbastanza, soprattutto per il grano in realtà, fertilizzanti più l'India è elevata, quindi è ovvio che debbano cercare un compromesso. In realtà poi il piano che abbiamo visto in precedenza, che citavi anche tu Franz, dei 600 miliardi, serve anche a contrastare la presenza della Russia in Africa
e anche della Cina
che ha investito e negli anni passati e continua a investire delle cifre veramente importanti,
comprando terre, anche questo.
Esattamente, quindi è un piano importante, un piano infrastrutturale importante che spero abbia dei risultati, onestamente. E vi è un'ideona a Cartabia, mettere fuori un condannato su tre. Onestamente non so bene, non mi fido particolarmente di questo titolo, però vediamo in altro, salva l'aria d'estate, pene alternative fino a 4 anni e bonus per il Covid. A riguardo non so tanti, Franz, tu hai qualche informazione in più? Non posso dire troppo, perché anche questo paese è un bonus.
Per è la fantasia al potere con questi bonus.
Dopo il 110 bocciato dici che andiamo a fare un altro. No, vediamo, su questo magari approfondiamo e ne parliamo nelle mattinate.
Ecco, guarda, aspetta, vedi che c'è quell'articolo lobby dei pesticidi. E indovina chi è che mi ha appena passato l'articolo completo da leggere,
che è il CIDIS
un po', è chiaro. Beh, dice che no, lo so anch'io, è una stupidata questo abbinamento, beh, è tecnologico il fatto di abbinare una semenza particolare con la resistenza agli erbicidi, in modo che l'erbicida vada a colpire quello che deve colpire e rimane più nutrimento, azoto e queste cose qui, i fertilizzanti vanno utilizzati solo per la crescita del grano. Questa è una delle tante strade, funziona. Qua l'articolo è la lobby dei pesticidi imprigionata sull'agricoltura. Ho ricevuto il PDF, ma sono 3 pagine, devo ancora leggermelo e magari...
È così, tu magari dagli una lettera, adesso vado avanti, poi se trovi qualche chicca mi interrompi e lo dici, senza problemi, ok?
D'accordo, va bene.
Non è un problema. Poi concludiamo sul Fatto Quotidiano con Luigi Di Maio, che viene denominato il re del trasformismo per uccidere i 5 Stelle. 5 Stelle erano già morti e sepolti prima che Di Maio se ne andasse. Questa è la mia idea.
Sì, e se vedi anche Travaglio ci mette il carico poi da, da 4 di fianco con un articolo su Gigino a Coerenza, Gigino a Cadrega, eccetera, eccetera. Meno asse per tutti.
Bravo. E poi questo è interessante, troppe scuole ancora intitolate a Casa Savoia. Fa molto ridere che vi sia un focus su come sono denominate le scuole e non come sia strutturato tutto il sistema formativo italiano. Esatto. Magari bisognerebbe pensare a quello, non a come sono nominate queste scuole. Magari poi cambieremo anche i nomi, però mi concentrerei sui contenuti. Non so tu cosa ne pensi, Franz, però...
Sì, sì, chiaro, chiaro.
Vediamo, però. Ah, la verità. Allora, il G7... Chiacchiere e missili. Ah, ok. Allora, in Baviera piovono parole, in Ucraina piovono bombe, e quindi bisogna prendersela con Putin. Effettivamente, riuniti in un resort tedesco di lusso, capito? Cioè, quindi è una cosa.
È un castello grave. Di quelli.
Cosa grave, no, molto belli, bello.
Certo, certo.
Molto bello. I leader mondiali dicono no al negoziato. Non dicono no al negoziato, è la Russia che non ha nessuna intenzione di negoziare.
Vabbè.
A meno di non...
La Pravda, ma cosa vuoi che dica?
No, no, lo so, ma se a volte mi lascio prendere. Però hai ragione, devo andare avanti. E si ha l'embargo dell'oro. Una strategia fallimentare, così la guerra non si ferma. Anzi, colpite Kiev e la zona confine polacco. Riassunto, è colpa del G7 se la guerra continua e cadono le bombe. Quindi mi raccomando, segnatevi questa cosa, perché la falsità ci dice la falsità. Ed è questa. Qua successivamente appunto ci sono notizie sul ballottaggio, non li ripetiamo ancora. Cittadini traditi, addio autonomia, ok, per chiedere riforma, ok, in realtà va bene, si parla di un referendum per chiedere la riforma, in realtà non so bene su cosa, diretto io, ma passiamo, non so bene di quale referendum si parli onestamente. E in fondo vi è un medici Novak sospesi, calpestata la dignità, ovviamente. Possiamo cambiare giornale? Io cambierei giornale perché la falsità mi irrita. Allora,
no, Martina, però, ma noi siamo, non so se siamo masochisti o sadici, però ci tocca.
Scusatemi, ma stamattina la falsità è devastante. Allora, il tempo, così saranno le nuove pensioni. Ok, quindi maggioranza lavoro sulla previdenza. Vedremo cosa uscirà fuori. Durigon della Lega spiega come superare la legge Fornero, uscita con 41 anni di contributi. Ok, qui insomma vedremo un attimino quello che partoriranno sulle pensioni. Vedremo, non voglio commentare prima di vedere i risultati, quindi vediamo quale sarà l'outcome. Al centro della pagina vi è sempre appunto il G7, altra mossa del G7 contro Putin, dopo gas e petrolio, embargo sull'oro. In realtà è una proposta, non vi sono delle, come detto, non vi è nulla di concreto al momento. E poi questa vignetta sempre imbarazzante, senza senso, al centro della pagina, che saltiamo. E Bundi partiti con Italia nella sigla, sono arrivato, va bene, quindi ci sono molti partiti che hanno Italia nella sigla, se eravate interessati a saperlo, ve l'abbiamo detto. E in realtà, ok, poi taxi termovalorizzatore, settimana di fuoco per Draghi, ma in realtà basta, non mi sembra vi siano altre notizie particolari sul tempo. Vediamo solo 24 ore. Pagamenti post obbligatorio dal 30 giugno, finalmente si realizza il mio sogno, vi saranno i pagamenti come post saranno obbligatori, e nel caso di rifiuti vi saranno ovviamente delle sanzioni. Finalmente ho vissuto dei momenti veramente imbarazzanti, e finalmente saranno risolti. E poi vi è un approfondimento sui bilanci. Nei bilanci il boom 2021 e futuro a rischio, vi è un miglioramento di utili e ricavi, ma ovviamente sul 2022 credo un po' sgranato. Nel 2022 ci saranno, ovviamente peseranno guerra e inflazione, quindi i risultati sicuramente non saranno grandiosi. scrivi la notizia di come il reddito di cittadinanza veda delle richieste in crescita solo al sud e un crollo al nord. Dell'approfondito in realtà i numeri e ovviamente le cause di questi numeri, quindi così è un po', è una notizia ma manca un po' i dati a sostegno per capirla un pochino meglio. E poi si parla della siccità, quindi piogge dimezzate nei primi mesi 2022, stiamo vedendo un po' queste conseguenze della siccità. Adesso aspetta che passiamo alla schermata, quella generale, così magari facciamo una carrellata. Di Il Messaggero, quindi notizia sulle comunali, rimonta a sinistra, la notizia della bimba avvelenata che abbiamo visto in precedenza, e poi vi è un approfondimento se la strategia del prezzo non risolve l'emergenza, il tetto sul gas, quindi quanto visto in precedenza, quanto abbiamo detto in precedenza, ci sono vari dubbi sull'efficacia eventuale di questo tetto, e il vertice NATO, la via diplomatica per ritrovare la coesione. Ok, quindi sì, vedremo questa via diplomatica del quale parlano. E il resto del Carlino, sempre con i ballottaggi, e al centro della pagina vi è Draghi che avverte il G7, fermare i prezzi del gas o tornare i populismi, quindi quanto abbiamo detto in precedenza. L'impressione è che l'Occidente soffra più di Putin, questo è un approfondimento sulla sinistra di Cesare De Carlo. Putin sicuramente soffre poco, eventualmente potrebbe soffrire la popolazione.
Soprattutto quella che sta mandando in questo momento, non magari i moscoviti o quelli di San Pietroburgo che sono un po' in una bolla, però diciamo è la parte che esporta tantissimo, cioè quasi il 50% delle esportazioni viene da Mosca e da San Pietroburgo, quindi le sanzioni colpiscono anche loro, ma e chiaramente vanno a colpire chi è più povero, e quindi tutte quelle regioni della Siberia e comunque del sud della Russia, intesa come federazione delle repubbliche, ma vanno a colpire soprattutto la popolazione delle repubbliche più povere.
Esattamente. Quindi sì, non un articolo utilissimo. Domani, Luigi Di Maio e il trionfo del nichilismo. Questo vediamo cosa dice. Quindi la rottura con Conte, molti celebrano la scissione del ministro degli esteri come maturazione, in realtà completa il progetto del Movimento 5 Stelle, togliere ogni credibilità alle istituzioni. Ok, potrebbe essere, non credo fosse proprio questo magari il suo obiettivo al momento, però può essere, anche se questo è un progetto in generale di vari partiti negli ultimi decenni, onestamente, ci stanno riuscendo. E dopo Draghi, il meno peggio sarà ancora lo stesso Draghi. Pensando al 2023, non è il meno peggio Draghi in realtà, però va bene così. Fatti, inizia il G7, ok, i russi tornano a bombardare Kiev, va bene. Del clima cambia, basta, non mi sembra che siano troppe notizie su domani. Il Mattino, ecco, giusto vediamo l'approfondimento di prima. Napoli, vigili aggrediti nel SUC, cos'è il SUC della stazione? Le regole si rispettano. Cos'è il SUC? Non è idea. Se in chat lo sapete, ditemelo.
Il SUC dovrebbe essere un quartiere, sì, come se fosse, okay, probabilmente un quartiere musulmano, che non so se a Napoli c'è, però a naso, memoria è una roba del genere, però posso cercare.
Ok, quindi a cercare feriti da una gang di nigeriani, ok, pugni e sputi, va bene, quindi insomma è stata un'aggressione, mentre notizie, G7, da lì si dice stop all'inflazione. Non penso che abbia detto stop all'inflazione, però non credo abbia detto una cosa di simile. Di saltare il dubbio.
Il mercato è un mercato, il mega succo che invade Piazza Garibaldi, okay, ogni sera. Okay. Okay. Sì, ecco, comunque collegato al discorso.
Grazie mille. Il Foglio invece abbiamo come notizia principale l'eresia liberale, quindi un po' una, okay, quindi si parla un po' del sì, dell'essere liberali, quindi del liberismo in generale, un po' della parabola di questo movimento, possiamo dire. Okay. E sulla sinistra invece, perché dopo il voto il bicchiere di Draghi è ancora mezzo pieno, quindi vabbè, sappiamo che il Foglio sostiene in realtà abbastanza Draghi. E di altre notizie, no, in realtà la notizia al centro della pagina poi è sempre quella che riguarda appunto l'articolo sull'eresia liberale, quindi ok, passiamo oltre. E in realtà non mi sembra ci sia.
Gli altri sono di ieri, c'è anche l'Avvenire, sì, il Manifesto.
Sì, ma la vita e il dialogo dell'Avvenire, ovviamente.
Beh, Bielorussia, ieri, è quello che abbiamo visto ieri.
Bielorussia in guerra, non è in guerra Bielorussia, o sì, o mi sono perso qualcosa. Non mi sembra sia entrata in guerra Bielorussia. Ok, quindi basta, dai, questi li abbiamo visti comunque nei giorni scorsi. Quindi prendere qualche minuto per parlare con i nostri amici.
Sì, eccoci. Posso farvi vedere due cose.
Vai,
che ho preparato. Tutto. Mentre tu leggi i commenti, un attimo che vado, eccolo qua. Allora, uno è quello che abbiamo visto, cioè c'era la notizia che 15.000 milionari uscivano dalla Russia. Ok, questo è l'articolo più vasto, dove quindi lo studio completo che va a farci vedere che ne escono anche 10.000 dalla Cina, 3.000 da Hong Kong, quindi c'è la fuga, ok, ma anche dall'India, 8.000 in meno, scappano anche dall'Arabia Saudita, dall'Ucraina, ma questo è evidente, scappano tutti dall'Ucraina, quasi 5 milioni di persone che sono uscite. E scappano anche dal Brasile e dal Messico. In verde invece ci sono le nazioni in cui i milionari invece sono arrivati, cioè non si sono creati nuovi milionari perché hanno vinto all'otto, ma sono arrivati dall'estero, ecco. La cosa abbastanza interessante, direi che a grandi linee l'America del Nord attira, l'Europa per niente. Salvo appunto piccola sorpresa il Portogallo e la Grecia, okay, che hanno attirato 1.300 milionari il Portogallo e 1.200 la Grecia. Poi che la Svizzera ne abbia attirati 2.200 non è una sorpresa, perché piove sul bagnato, diciamo. Però a parte questo, scappano anche dal Regno Unito, okay? Scappano in generale dai BRICS, cioè abbiamo fatto la discussione, no, sui BRICS, la nuova frontiera, devono stare uniti con Putin, che ne è. Però se facciamo la somma, a parte che facendo le somme qua ci sono un po' di errori, perché se facciamo la somma dei rossi arriviamo a 48.800 milionari che sono usciti, però la somma dei verdi degli ingressi è 20.000 erotti, quindi qualcuno si è perso per strada. Non sarà finito su Marte, anche se qualcuno vorrebbe, probabilmente è andato in tanti altri piccoli paesi, ma con contingenti sotto i 1.000, e quindi non li hanno considerati. Però c'è da notare che la cosa che ho notato è che in Italia sono 3.600 i milionari, non che arrivati o partiti, no, in tutto, conosciuti al fisco. Fai conto che in Russia sono 100.000. Tant'è vero che questi 15.000 che scappa, no, sono considerati il 15% dello stock di milionari russi. Okay? Quindi abbiamo un paese come la Russia più povero dell'Italia, come PIL, diciamo, okay? Che però si permette 100.000 milionari, adesso 85.000, mentre l'Italia non attira nessuno, che poteva scappare, penso sia già scappato, resistono in 3.600, ma non arriva nessuno, ecco, non attira, non è certo il posto in cui vengono attirati i capitali e i capitalisti, diciamo. Questa era un po' quella prima cosa che volevo far vedere. Poi ho fatto anche un piccolo riassunto delle donazioni alla Ucraina, visto che ci sono stati tre report. In questo primi tre report, come vedete, lo ingrandisco un po'. No, non è questo. No. Allora, ah no, è il... Ma aspetta, devo... c'ho qui il bottone apposta per ingrandire qua, non è il, eccolo qua. Diciamo che al primo tranche di aiuti ai primi di maggio erano calcolati quasi 24 miliardi, diventati 64 con l'aggiornamento del 18 di maggio, sono arrivati a 78, diciamo quasi 80 con l'ultimo aggiornamento. Il prossimo sarà il 6 di luglio, ma nel frattempo possiamo vedere che nella seconda tranche il grosso dell'incremento è stato quello militare, mentre con questo terzo rilevamento del tracking il grosso dell'aumento è stato a livello finanziario, quindi sono arrivati a ristanziare 30 miliardi. Adesso poi vedremo in luglio, perché ci sono altri aiuti militari decisi dagli Stati Uniti, e anche appunto c'è questo riferimento a 600 miliardi del G7, quindi vedremo come chiaramente in un periodo di tempo, ecco, abbastanza prolungato, e vedremo come si sviluppa la cosa, ecco. Quindi questo era un po' il mio lavoro. Qua ho calcolato gli aiuti in tutto, finanziari, umanitari, militari, all'Ucraina. In questo momento rappresentano il 44% del PIL ucraino del 2021. Purtroppo il PIL del 2022 non lo conosciamo, ma sarà un crollo come minimo del 20%, c'è chi ipotizza anche di più, chiaramente, perché tutte le produzioni sono ferme, la popolazione, i consumi, tutto si è fermato per la guerra, quindi probabilmente saremo al 50%. Con questo stacco.
Qui ci chiedevano, Francesco ci chiedeva dell'inflazione, sapete come è messa in Turchia? Allora, a maggio vedo che è al 73,5%, quindi non male, sì. Non male, insomma, un buon 73,5%, mi sembra buono, non una grandissima situazione in Turchia. E qua vedo che qui vedo che stanno parlando tra di loro, non so cosa sia successo. Poi se si parlava di BRICS, ok, sì, di BRICS.
È solo Sudafrica che in quella mappa risulta neutrale, cioè non attira e non perde, però diciamo. Comunque non sopra i 1000, ecco, perché lì mi sembra, anzi no, 800, 600 erano i valori più piccoli, sotto probabilmente non c'è, perché sennò la mappa diventa praticamente è ingestibile, no? Però diciamo, per prendere le top 10, quelli sono i numeri.
Stanno messi bene, però credevo peggio. C'è sempre, non c'è mai limite al peggio. Io si parla della Turchia, penso. Sì, non c'è mai limite, deve essere al 100%. Però vedremo come andrà nei mesi prossimi. Tra l'altro ho scoperto che non lo sapevo, che la Turchia è il secondo esercito più grande all'interno della NATO.
Sì, certo. Non lo sapevo.
Camisella.
E ha sempre avuto questi problemi, poi anche la rivalità con la Grecia, anche la Grecia aveva le spese militari pazzesche per sostenere questa rivalità con la Turchia, che poi si è visto a Cipro cosa è successo, ecco, quindi, non so se ricordate la crisi, è tuttora Cipro divisa in due. Sì, i turchi sono molto belligeranti, e anche i greci ci stanno dietro, ecco. Spese militari greche sono eccezionali, ecco. Sono notevoli, sì.
Esatto.
Erano uno dei motivi della crisi, no? Del personale militare, che poi dopo, quando va in pensione, prende un bel po' di soldi, quindi c'è tutta una catena, no? Comunque di spesa pubblica, perché la spesa militare è una spesa pubblica.
Esattamente. Sì. Allora, ragazzoni, cosa dici?
Bene, io direi che possiamo chiudere, sì, certo. Ciao. Non ho finito di leggere quell'articolo che mi ha mandato, cioè che è l'approfondimento, l'estensione, tre pagine di quello che abbiamo intravisto in prima pagina. L'inizio è abbastanza interessante, ma dobbiamo vedere poi che bene come si sviluppa.
Dai, ma tanto quelle del massimo ne parliamo nelle mattine prossime, non è un problema, tanto siamo sempre pronti per degli approfondimenti. Quindi, ragazzi...
Aspetta un attimino che ne ho vista una. Sì, certo, l'ho visto anch'io. No, ah, sì, è una cosa che è diventata virale, sì, certo. Da un lato abbiamo avuto Milano, qualcuno che ha detto, ha guardato le previsioni del tempo, ha detto, mi sa che viene piovere, ha detto facciamolo.
Esatto.
Dall'altra parte invece abbiamo uno che ha buttato così tanta acqua per terra che poi ci è scivolato sopra. Su pavimenti che sono tirati a lucido, no?
Saranno dando la colpa alla NATO.
Lui ha detto: no, lui ha detto: no, la forza di gravità è una cosa che esiste anche in chiesa. Ma il più bello è stato uno spiritoso che ha detto: ah, ecco perché portano in testa quella.
Ci sa mai cosa può succedere, è giusto.
Eh beh, certo, smetti che cadono la mitria, smetti che cadono. Dopo ci sgridano che prendiamo in giro.
No. Ridiamo un po', strammatizziamo.
Ah, ti chiedo. Sì, no, ma devo dire che, ma in effetti, dico dal punto di vista, anche motivo, parlare di tutte queste cose con la guerra e non sono belle notizie. Poi dopo l'animo umano cerca di stemperare e di, no? Non dico di arrivare come il film di Benigni, La vita è bella, però diciamo, è istintivo, no? Dobbiamo scaricare la tensione e lo stress.
Quindi, fa anche bene, insomma, per rimanere più lucidi. No, insomma, anche per rimanere un pochino più lucidi è utile, secondo me. Quindi...
Non l'ho ancora letto. C'è troppo
esatto, poi ci chiedevano appunto il report sulle città dell'Economist. Città italiana è peggio di Svizzera.
Non posso essere contento se qualcuno è peggio o qualcuno è meglio. Prendo atto che beh, in effetti io da 34 anni fa mi sono trasferito da Milano a Lugano e la qualità della vita in tutto, scuola, sanità, eccetera, ma anche le città, il traffico. Adesso poi il traffico è un po' diciamo, peggiorato per un certo verso, poi hanno costruito adesso una galleria nuova da alcuni anni e il traffico è di nuovo migliorato. Quindi diciamo, la qualità della vita io la intendo anche i rapporti con lo Stato soprattutto. Sì, è diverso. Ed è migliore, sono contento. Tanti italiani, ci sono 4 milioni dal 2000 che sono usciti dall'Italia. Ci sono 4 milioni di russi che sono usciti in 3 mesi dalla Russia. Però la Russia ha 144 milioni di abitanti, l'Italia 60. Ma diciamo, è un motivo per cui tanti, soprattutto giovani, vanno a studiare fuori, vanno a lavorare. Perché? Perché c'è lavoro e questa è una cosa molto importante nella qualità della vita, perché se c'è. Puoi farlo, poi dopo c'è un livello meritocratico per cui tu prendi uno stipendio adeguato alle tue capacità, riesci a crescere, riesci a farti una famiglia, trovi casa a un prezzo, vabbè, che dopo devi, c'è una gamma molto ampia, quindi tu puoi scegliere a seconda delle tue e poi hai una buona sanità e i figli studiano e bene e quindi diciamo uno è contento, ecco. Se non è contento cambia, è come col lavoro, no? Quando non sei contento del lavoro cominci a guardarti intorno, qualcosa trovi, se sei fortunato. Quando non stai bene in uno stato cominci a dire ma guarda, ho saputo che in Olanda c'è questa occasione. Beh, i giovani di oggi si muovono e fanno bene. Uno dei miei figli è andato in Australia, poi è tornato, comunque diciamo ha avuto il coraggio di mettersi in gioco e tanti sempre di più lo fanno, quindi è giusto valutare e fare anche queste statistiche che ti dicono com'è. Io seguo spesso Numbeo, tra l'altro ho dato un'occhiatina anche alla Russia, la qualità della vita, quanto costa la roba, oltre al bellissimo video che devo ricordare che tu hai fatto con ieri, no? Con il nostro agente, esatto, con il nostro amico che sta a Mosca, che adesso in questo momento è qui, è tornato. E vi raccomando, andate a cercarlo e rivedetelo un'oretta circa, e si parla anche dei prezzi dei supermercati con dei video, con delle fotografie. È interessante, queste comparazioni vanno fatte. Invece l'Italia tenta sempre, non ci dice come vanno le cose in Germania, in Austria, in Francia, in Belgio, come si vive, come cioè, la qualità della vita, del rapporto tra il cittadino e lo Stato negli altri paesi. No? E quindi no, sono importanti. Poi dopo no, uno deve essere contento. No, nel mio caso sono contento della scelta che ho fatto. No?
Esatto, quindi, per quello che vivi, no? Non perché gli altri sono peggio.
No, assolutamente no. Anzi, io vorrei che è da 30 anni che spero che l'Italia diventi un paese federale, che secondo me gli aiuterebbe un po' a arrampicarsi e a risalire la china. Esatto. Però è un'idea mia. Allora, io spero il meglio.
Esattamente.
Per tutti.
Esatto.
Allora facciamo gli aiuti. Okay. Allora, io il Lucky l'ho messo, tu?
Anch'io. Okay, l'ho messo, voi l'avete messo, ragazzi, mi raccomando,
Io sono stato il primo, quando sono entrato c'era ancora zero.
Io il ventunesimo, sono il ventunesimo, devo dirlo.
Allora, bisogna mettere il like se vi è piaciuto, questo aiuta comunque a promuovere il video all'interno delle statistiche, degli algoritmi di YouTube per presentarlo e promuoverlo. Esatto. Mettere la campanella così siete avvisati quando cominciamo, non solo noi, ma tutta la produzione di questo canale di Liberi, oltre che ne ha altri, c'è anche Stem, Agora, e quindi diciamo. E poi dopo, aspetta che fai partire tu il
non sono
il
nostro... capace.
Ah,
questo è un segreto che non...
Ma no, vedi, devi andare qua di fianco, okay. Sotto brand, e ci dovrebbe essere... Ah no, sotto banner, scusa, sotto, banner. Sotto banner, e ci dovrebbe essere da selezionare.
Beh, in ogni caso associatevi, adesso verrà fuori un banner nel quale vi viene di associarvi.
Questo è uno, per esempio, ecco, ricevere la newsletter di Liberi Oltre, per esempio, c'è anche questo. E esatto. Poi, se volete diventare associarvi e contribuire alla vita della nostra associazione, anche con la quota, l'invito è questo qua, di andare sul libro, sul sito libereoltrelisoluzioni.it e cliccare il pulsante associati e seguire le istruzioni mano a mano. Quindi adesso ci salutiamo e ci vediamo domani. Chi c'è?
Una data ti chiedono, eri tu che dovevi fare informazione?
Allora, il video su informazione prenotato l'ho fatto, l'ho registrato bene con Alberto De Filippis e Elio Truzzolillo. Adesso si tratta di trovare, devono essere fatta la copertina, dal punto di vista tecnico, e poi trovare lo slot temporale in cui mandarlo in onda, che non sia le 3 di notte, come tipo Rai Educational, ma tanto le persone possono vederlo benissimo anche in differita, perché non c'è pubblico perché l'ho registrato, quindi non ci sono i commenti, però diciamo, dobbiamo trovare il posto, che di solito o è la sera o verso le 18, però diciamo, vediamo.
Lo diciamo tanto poi durante le varie...
Però se voi avete premuto il campanello famoso, avete avvisati e 30 minuti prima lo sapete.
Aspia di chiudere, se mi associo posso sposare Franz, e devi
Franz, so sposare la bigamia non è ammessa qui, purtroppo.
Quindi niente. Quindi mi dispiace, non possiamo.
Va bene, dai. Basta, vedo che non c'è Fabio, no, dai, vocale, quindi noi. Diciamo noi ci salutiamo. Domani chi c'è? Sei tu? Non mi ricordo più.
Io torno giovedì. Domani credo sia Aurelio. Quindi domani
va bene, Aurelio. Allora ci vediamo domani. D'accordo.
Fatti bravi. Ciao a tutti.
Ciao,
a domani.
A tutti.
Ciao, grazie. Ciao.